Eccoci qua, buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Non mi rassegno. Il tema della puntata di oggi, anzi i temi della puntata di oggi sono il coronavirus, di nuovo con un po' di aggiornamenti, l'antibiotico resistenza, le primarie democratiche dei democratici negli Stati Uniti e forse anche due o tre altre cose se facciamo in tempo. Vi ricordo che se avete notizie, volete segnalarmi, commenti, link o qualsiasi cosa, potete farlo nei commenti appunto di questo video. Allora, torniamo a parlare del coronavirus cinese. Ogni volta viene da tossire, non so come mai. Per un aggiornamento sulla situazione. Allora, le vittime del virus sono ad oggi, scusate, circa 360 su più o meno 17.000 contagi accertati, anche se è possibile, insomma, ci sono alcune stime che parlano addirittura di possibili 100.000 contagi, comunque è possibile siano di più, questi sono solo quelli accertati. Ad ogni modo si conferma un tasso di mortalità, anzi di letalità, abbastanza basso. E, oggi comunque, fra l'altro, ecco, stanno iniziando in questi giorni a uscire le prime persone dagli ospedali, quindi finito il decorso della malattia, che è abbastanza lungo e soprattutto ci sono molte cautele, vengono monitorate molto a lungo anche i pazienti considerati guariti, però ad oggi sono circa 500 le persone uscite effettivamente dagli ospedali. Ma ogni giorno ne escono sempre di più. E, oggi, fra l'altro, dovrebbe arrivare l'aereo con 56 cittadini italiani che praticamente erano rimasti bloccati in Cina dall'inizio del contagio. E in Cina, praticamente sono ferme 24 aree, le 24 aree che sono i maggiori epicentri del virus, che producono l'80% del PIL del paese. Tant'è che i mercati azionari questa mattina, quando si sono riaperti dopo la lunga sosta delle vacanze dovute al Capodanno lunare cinese, erano in perdita di circa il 9%, diciamo, quando sto facendo questo video. Il Post pubblica oggi, fra l'altro, un articolo basato su un'inchiesta del New York Times che ha spiegato come le autorità cinesi sembrerebbero aver inizialmente sottostimato la pericolosità del virus e preso un po' la situazione sotto gamba, cercando di mettere a tacere la cosa. In pratica pare che il primo caso sia stato addirittura a inizio dicembre, ma che non sia stato preso molto sul serio. Fra l'altro, a gennaio c'erano due importanti congressi del Partito Comunista Cinese e quindi i politici locali probabilmente hanno preferito mettere appunto un po' a tacere le notizie sulla malattia per non offuscare un momento che tradizionalmente è un momento autocelebrativo. Ad ogni modo, sul coronavirus volevo segnalarvi soprattutto un articolo, che è quello pubblicato dal Fatto Quotidiano, che si chiama Il mondo si ferma per il coronavirus, ma non per il cambiamento climatico. Scusate, fino a 10 minuti fa non avevo ancora tossito oggi, comunque. E, ad ogni modo, mi ha colpito perché è una riflessione che ho fatto un po' anche io, nel senso che da una parte è sorprendente vedere come per qualcosa che è percepito come una minaccia reale alla nostra vita, siamo in grado, anche più di quanto lo sia veramente, nel senso, vi ho già spiegato quali sono i dati reali sul coronavirus, ma siamo in grado di prendere decisioni drastiche anche a livello globale. Quindi praticamente paralizzare la seconda economia al mondo, dichiarare uno stato di emergenza reale, bloccare i voli, bloccare i trasporti, mettere intere città in quarantena e così via. Però per il cambiamento climatico tutto questo non lo facciamo. Eppure è un problema in prospettiva ben più grave del coronavirus per le sorti del genere umano nel suo complesso. E il problema, spiega la giornalista del Fatto, è che le persone non percepiscono il cambiamento climatico come una minaccia diretta alla propria vita, cioè qualcosa che potrebbe attaccare il nostro corpo nel giro di poche ore o di pochi giorni. E nella sua analisi, scusate, mi rendo conto che è difficile da seguire, ma non so veramente come fare. Attribuisce questa mancanza a miopia, ignoranza, cattiva informazione e in realtà mi sento di aggiungere c'è una causa ancora più potente e difficile da contrastare che è una causa biologica, genetica, perché il nostro cervello, per come si è evoluto, non è adatto a capire le variabili lente. È un'agonia oggi. E quindi è molto adatto a reagire a rischi immediati come una belva feroce che ti aggredisce o il coronavirus che ti aggredisce, ma non lo è altrettanto per rischi che si accumulano nel tempo. Per questo magari siamo terrorizzati dal coronavirus, ma fumiamo, nonostante siano molto maggiori le possibilità di morire per le sigarette che per il virus. Perché le sigarette sono la classica variabile lenta, non è la singola sigaretta ad ucciderti, ma è potenzialmente l'accumularsi di questo gesto ripetuto giorno per giorno. E questo accade perché nella nostra storia evolutiva le variabili lente non sono mai state un grosso problema. Così importante, insomma, il contesto in cui ci siamo evoluti restava esattamente lo stesso nel corso delle migliaia, dei milioni di anni, e delle migliaia di anni, insomma, milioni non esageriamo, ed era molto più importante che il nostro cervello fosse reattivo nello scappare da una tigre, dai denti a sciabola, piuttosto che capisse l'andamento di una variabile lenta. E quindi non siamo, per questo abbiamo questa difficoltà ad affrontare problemi che si sviluppano nel lungo tempo, come i cambiamenti climatici, e difficilmente proveremo quella paura irrazionale che magari proviamo per questo nuovo virus, per i cambiamenti climatici. Non succederà. Però ecco, è importante essere consapevole di questa, cioè del fatto che la nostra percezione del rischio è fallata, quindi non è reale, e prendere decisioni basate sulla nostra razionalità, quindi senza farci influenzare dalla parte emotiva, dalle paure che sempre si ripresentano quando andiamo a affrontare tematiche così delicate, sia nel caso del coronavirus, sia nel caso dei cambiamenti climatici. Va bene, sempre a proposito di salute e di percezione del rischio, è uscita un'intervista sul Corriere della Sera che parla dell'antibiotico resistenza, che ogni anno causa 700.000 decessi in Europa e 10.000 solo in Italia, quindi un po' di più del coronavirus. Ed è un fenomeno che dipende interamente da noi, nel senso che dipende dall'uso eccessivo che viene fatto degli antibiotici sia negli esseri umani e soprattutto negli animali, perché gli allevamenti intensivi sono i principali incubatori di questi batteri resistenti agli antibiotici, perché gli animali vengono riempiti preventivamente di antibiotici per evitare, nei mangimi li vengono messi direttamente per evitare che si ammalino, ma questa assenza di batteri, dovuta al fatto che sono tutti appunto pieni di antibiotici, fa sì che quando casualmente, come sempre avviene, avviene un mutamento in qualche batterio che lo rende resistente agli antibiotici, questo si possa diffondere a dismisura perché ha praticamente tutta la popolazione di animali a sua disposizione. E poi dagli animali può passare all'uomo attraverso vari modi e così via. Quindi è un fenomeno che è dovuto interamente a questa nostra abitudine sia di prendere noi antibiotici anche quando non ce n'è bisogno, sia soprattutto di darli agli animali all'interno degli allevamenti intensivi. Altra notizia importante di oggi, iniziano le primarie proprio oggi appunto dei democratici negli Stati Uniti, in Iowa. Dureranno un bel po' di tempo, quindi via via ci aggiorneremo sull'argomento. Però, diciamo, al momento la situazione è che i principali sfidanti, i principali candidati sembrano Joe Biden e Bernie Sanders, coloro che appunto sembrano i più probabili per andare a sfidare Trump nelle elezioni del prossimo novembre. Anche se appunto ci sono in realtà vari outsider, varie possibili sorprese. Trump, che nel frattempo ha superato abbastanza serenamente la procedura di impeachment e sembra aver rafforzato la sua posizione. Comunque, appunto, intanto lo accenno, ma ne riparleremo meglio delle primarie americane per spiegare anche un po' come funzionano. Concludo invece la rassegna di oggi segnalandovi due articoli. Il primo è un articolo del Post che spiega nei dettagli come funziona il Green Deal europeo, e si chiama per l'appunto il Green Deal europeo, spiegato bene, lo trovate ovviamente sulla pagina rassegna stampa Italia che cambia. E quindi spiega quali sono gli obiettivi, qual è il budget complessivo, da dove arrivano i soldi, se è sufficiente oppure no, secondo l'opinione del giornalista. E insomma, è molto ben fatto, vi consiglio di leggerlo, ne abbiamo già parlato in passato, però appunto, se questo ovviamente è molto più dettagliato. Il secondo articolo invece è su valori e si chiama Folgorazione o Greenwashing, la verità sugli impegni verdi di BlackRock. E si riferisce, anche questa è una notizia che avevamo dato qualche giorno fa, in realtà nella stessa puntata in cui parlavamo del Green Deal europeo, al Alla notizia appunto che il fondatore del colosso di investimenti BlackRock, Larry Fink, aveva scritto questa lettera agli azionisti in cui prometteva azioni per il clima e diceva anche che avrebbe smesso di investire nelle aziende che non si impegnavano attivamente per contrastare i cambiamenti climatici. E Valori fa un po' le pulce a BlackRock, facendo vedere come sia già un po' di tempo che pubblicamente il fondo si impegna verso la sostenibilità. Ma in realtà non è che siano cambiate tutte queste cose, perché poi nei fatti continua a investire molto più massicciamente nelle fonti fossili di quanto non faccia in iniziative appunto tese alla transizione ecologica o alla sostenibilità nel suo complesso. Certo, è comunque un processo lento, però appunto forse è anche un po' un'operazione di greenwashing. Quindi occhi aperti e vediamo cosa combina il vecchio Larry Fink. Va bene. Io direi che anche per oggi vi posso salutare, siamo quasi a 11 minuti, quindi vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Rimessegno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti, e vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao!